ad alta voce. Elisabetta Piccolomini legge Akutagawa Ryunosuke.
Ogni volta che i suoi occhi cadevano sul crocifisso, per un attimo, dietro le lunghe ciglia, la tristezza scompariva. Ma quando toglieva lo sguardo di là, ella mandava fuori un lungo sospiro e si rimetteva a rosicchiare i semi uno alla volta. La ragazza si chiamava Kim Kasso, era una prostituta quindicenne che riceveva dei clienti ogni sera in quella stanza. Diversa dalle altre ragazze, ella passava le notti con i clienti senza mentire né essere capricciosa. Quando le capitava di ricevere una somma superiore a quanto stabilito, la dava volentieri al padre, che ormai era l'unico rimasto della famiglia, per fargli bere un po' di vino, che gli piaceva tanto. Quella primavera, un giovane turista giapponese venuto a Shanghai a vedere le corse all'ippodromo allungò il viaggio fino a Nanchino e passò una notte di piacere nella stanza di Kink. Vestito alla moda occidentale, la abbracciava tenendola sulle ginocchia mentre fumava un sigaro. Accortosi del crocifisso alla parete, chiese: «Sei cristiana?» «Sì, ho avuto il battesimo quando avevo 5 anni». «E fai questo mestiere?» «Se non facessi questo mestiere, mio padre e io dovremmo morire di fame». «È anziano tuo padre?» «Sì, neanche riesce a stare in piedi». «Però non ti viene il dubbio di non poter andare in paradiso continuando questo mestiere?» «No», disse, e guardò il crocifisso. Allora i suoi occhi si fecero seri e aggiunse: «Perché Gesù che sta in cielo, credo che mi capisca. Se no, egli è uguale a un funzionario di polizia». Il giovane fece un sorriso e, tirando fuori da una tasca un paio di orecchini di giada, glieli appese lui stesso. «Li ho presi per portarli in Giappone, ma te li regalo in ricordo di questa notte». A partire dalla notte in cui aveva ricevuto per la prima volta un cliente, Kinka si affidava sempre al destino. Ma purtroppo da circa un mese la prostituta, seria, cattolica, era ammalata di sifilide. Saputo dell'accaduto, San Sacin le consigliò di bere il vino con l'oppio per fermare il dolore e un'altra le portò gentilmente i suoi avanzi di medicinali, ma pur essendo Kinka rimasta senza ricevere clienti, il suo male non dava segno di miglioramento. Un giorno San Sacin venne a trovare Kinka nella stanza e le parlò seriamente di una cura simile a una superstizione. «Hai preso la malattia da un cliente, perciò appena la scaricherai su qualcuno, nel giro di 2 o 3 giorni sarai certamente guarita». Kinka, con i gomiti appoggiati sul tavolo e la testa tra le mani, rimase perplessa. Ma forse, incuriosita dalle parole di Sansa, domandò: «Davvero?» «Sì, è vero. Mia sorella, che non riusciva a guarire dalla malattia, come te, appena la scaricò su un cliente, guarì. E il cliente, povero cliente, si dice addirittura diventò cieco». Quando Sansa se ne andò, Kinka rivolse lo sguardo al Gesù e si mise a pregare di cuore: «Gesù, Gesù dal cielo, faccio questo mestiere per mantenere mio padre, però non danneggio nessuno tranne me, che ne sono macchiata. Perciò credevo senza dubbio di poter andare in paradiso. Ora so che finché non scaricherò questa malattia su un cliente non potrò continuare a lavorare. Ma anche se non potessi più mangiare, cercherò di non andare a letto con clienti. Ma sono una donna e potrei cadere sempre in tentazione. Gesù, Gesù, Gesù del cielo, proteggimi, non ho nessuno tranne te a cui affidarmi». Kinka so, sebbene Sansa le consigliasse di riprendere il lavoro, non si lasciava convincere. Anche quando i più affezionati clienti venivano a trovarla, non accettava il loro desiderio e al massimo fumavano una sigaretta insieme e poi confessava: «Porto una terribile malattia. Se mi avvicina sarà contagiato anche lei». Così i soldi si facevano più scarsi giorno dopo giorno. Anche quella sera ella era seduta. Dal pavimento di pietre, il freddo della stanza senza fuoco assaliva i piccoli piedi dentro le scarpette di stoffa grigia. Kinka, sognante, stava sotto la debole luce della lampada. A un tratto ebbe un piccolo brivido e, fregando un orecchio a cui era appeso l'orecchino di Giada, sbadigliò lievemente. In quel momento si spalancò la porta. Entrò uno straniero, con passo incerto. Kinka di scatto si alzò in piedi e fissò uno sguardo profondamente stupito sullo straniero. Egli aveva 35 o 36 anni. Aveva occhi grandi, la barbetta, le guance abbronzate. Non si capiva se fosse europeo o asiatico. Sembrava un ubriaco che avesse sbagliato casa. «In che cosa posso esserle utile?» chiese Kinka con voce aspra, mentre in verità aveva un po' paura. Egli agitò il capo per farle capire che non comprendeva il cinese. Poi disse una parola, straniera, melodica. Questa volta fu lei ad agitare il capo, facendo muovere gli orecchini nella luce della lampada. Quando egli vide che ella aggrottava le sue belle sopracciglia perplesse, scoppiò in una risata. Togliendosi il berretto, le si avvicinò con passo malfermo e cadde sulla sedia al di là del tavolo. Kinka ebbe l'impressione d'averlo visto prima, anche se non ricordava bene dove e quando, e provò per lui un senso di familiarità. Egli si mise a guardare Kinka insistentemente fino a quando ricominciò a parlare in lingua straniera con gesti bizzarri. Passare una notte con uno straniero che non conosceva il cinese non era insolito per Kinka. Si sedette di fronte a lui e si mise a raccontare, come d'abitudine, cose allegre che però egli non poteva capire. Tuttavia, di tanto in tanto, egli diceva qualcosa e rideva, contento. Il suo fiato puzzava di alcol e la sua faccia, piena di vita, era rossa, tanto da far apparire più luminosa quella stanza miserabile. Egli era certamente più vigoroso di tutti gli uomini di Nanchino che ella era solita vedere e degli uomini europei e asiatici che avesse mai conosciuto. Kinka non riusciva a liberarsi ancora dall'idea d'aver visto quella faccia prima. Guardando i riccioli neri che cadevano sulla sua fronte e sorridendogli dolcemente, si sforzava di farsi tornare in mente il giorno in cui lo aveva incontrato. Jesus, don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. Lo straniero, sempre allegro, dopo aver riempito una pipa di tabacco, si mise a fumare, mandando fuori boccate di fumo dall'odore piacevole. A un tratto egli disse qualcosa, ma questa volta sogghignando, in silenzio, e portò una mano chiusa con due sole dita alzate davanti agli occhi di Kinka, facendo il cenno di «d'accordo?». Era chiaro per chiunque che due dita significavano $2. Ma ella, che aveva deciso di non andare a letto con il cliente, fischiettò abilmente con il seme nella bocca e sorridendo rispose no, facendo cenno col capo due volte. Allora egli appoggiò con arroganza i gomiti sul tavolo e avvicinò il viso di ubriaco verso di lei, fissandola. Poi alzò un altro dito, cercando la risposta nei suoi occhi. Egli sogghignava. Poi, dopo un momento di esitazione, alzò anche il quarto dito, insieme a qualche parola straniera. Kinka non aveva più nemmeno la forza di sorridere e decise di agitare il capo fino a quando egli avesse cambiato idea. Ma la mano dello straniero si era aperta tutta. Con le cinque dita quasi volesse afferrare qualcosa di invisibile. Ci fu una lunga discussione tra i due a gesti. Egli continuava ad alzare ostinatamente le dita uno dopo l'altro e infine arrivò a offrire $10. Sebbene fossero una grossa somma per una prostituta, essa non poté cambiare la decisione di Kinka, che intanto si era alzata dalla sedia. Quando vide le due mani spalancate fu colta dall'ira e batté più volte i piedi, agitando ripetutamente il capo. Allora improvvisamente il crocifisso, con un piccolo tonfo metallico, cadde sul pavimento e allungò la mano e raccolse il suo prezioso crocifisso, vide che la faccia della statuetta di Gesù era tale quale quella dello straniero al di là del tavolo. Era quella di Gesù, la faccia che ho avuto l'impressione di vedere. Pensò, portando la croce di ottone al petto, e di scatto alzò lo sguardo meravigliato sullo straniero.
Jesus, don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around.
Gli occhi di lui correvano tra il collo bianco e gli orecchi di lei. A un tratto egli smise di fumare e, inclinando di proposito il collo, le rivolse qualche parola con una voce ridente che le procurò quasi lo stesso effetto che ottiene un ipnotizzatore quando parla agli orecchi del suo interessato. Ella, abbassando lo sguardo appena sorridente, si avvicinò al misterioso straniero con un po' di vergogna e accarezzando la croce. Egli mise una mano in una tasca dei pantaloni e agitò le monete d'argento guardandola compiaciuto con gli occhi sognanti. Quando nei suoi occhi il sorriso si trasformò in un bagliore febbrile, egli balzò dalla sedia e abbracciò Kinka stringendola al suo petto dove si sentiva odore d'alcol. Ella, come svenuta, abbandonando indietro la testa e gli orecchini, mentre il sangue le saliva alle guance pallide, con gli occhi estasiati, guardava la faccia di lui. Non era più in grado di riflettere su quanto stava per fare. Assalita dal desiderio, un vero piacere d'amore, conosciuto da lei per la prima volta, ella si lasciò prendere. Dopo qualche ora nella stanza dove la lampada era spenta, arrivava soltanto il canto dei grilli che faceva sentire la malinconia autunnale, insieme ai respiri di quei due a letto, mentre il sogno di Kinka, lasciando il baldacchino polveroso, saliva in alto simile a un fumo lontano nel cielo con la luna e le stelle che sovrastavano il tetto. Kinka, seduta sulla sedia di palissandro, gustava vari piatti posti su un tavolo. A un tratto si accorse di qualcuno che si era avvicinato in silenzio dietro la sua sedia. Appena lo vide, lo riconobbe subito. Era quello che era venuto da lei quella sera, ma c'era una sola differenza. Un'aureola simile a una mezza luna era calata su di lui a una trentina di centimetri dalla testa. Allora, voltandosi appena, gli disse: «Non vuole venire al tavolo anche lei?» «No, no, mangia tutto tu, così guarirai prima di domani.» Lo straniero, con l'aureola sulla testa, sorrise con amore immenso. «Allora non vuole mangiare?» «Io detesto la cucina cinese.» «Ma non sai ancora chi sono?» «Sono Gesù Cristo e non ho mai assaggiato finora piatti cinesi», disse Gesù di Nanchino e baciò dolcemente una guancia di Kinka. Quando il sogno del paradiso sparì, la luce fredda dell'alba autunnale si stava diffondendo in tutta quella piccola stanza, ma nel letto, con il baldacchino polveroso tirato, era rimasto tuttora un buio tiepido. Gli occhi insonnoliti di Kinka erano ancora chiusi. Il viso, un po' girato da un lato con il mento rotondo e sporgente, stava nascosto sotto la vecchia coperta stinta. Una ciocca di capelli era appiccicata, forse per il sudore della notte passata, su una guancia pallida e i piccoli denti, simili a chicchi di riso, si intravedevano bianchi tra le labbra socchiuse. Sebbene non avesse più sonno, con gli occhi chiusi continuava a vagare nel suo sogno. Man mano che nel baldacchino si faceva chiaro, ella andava rendendosi conto della spietata realtà. Su quel letto di giunco era stata portata dal misterioso straniero. Se lo avesse contagiato. Dopo un momento di esitazione aprì intimidita gli occhi e guardò dentro il baldacchino. Tranne lei, sotto la coperta non c'era nessuno, non lo straniero che assomigliava a Gesù sulla croce e neanche la sua ombra. Era un sogno anche lui. Buttò giù la coperta e si sedette sul letto, poi si sfregò gli occhi e, sollevando il pesante baldacchino, diede un'occhiata aggrinzita intorno alla stanza. No, non era un sogno, bisbigliò e si mise a pensare al misterioso straniero. Ella aveva avuto il timore che egli fosse andato via dalla stanza in silenzio mentre dormiva, ma le sembrava impossibile, anzi non voleva ammettere l'idea d'essere stata lasciata senza un solo addio da uno che l'aveva amata così ardentemente. Si ricordò anche di non avergli chiesto i $10. È veramente andato via, pensò con il cuore pesante. Poi improvvisamente si immobilizzò. Forse ella avrà sentito i passi dello straniero al di là della porta? Il forte odore d'alcol rimasto sul cuscino e sulla coperta le fece per caso tornare alla mente una scena audace sul letto? No, ella si accorse che il miracolo aveva completamente guarito in una sola notte la sua sifilide così tenace. Egli era Gesù. Quando ella lo comprese, di colpo balzò dal letto in sottoveste e si mise a pregare, inginocchiata sulle gelide pietre del pavimento, simile a Maria Maddalena davanti a Cristo risuscitato. La principessa di Roku no Miya. Il padre della principessa di Roku no Miya era uno della famiglia imperiale. Ma essendo un tradizionalista riusciva difficilmente ad adeguarsi ai tempi e non fece una grande carriera. La principessa sua figlia viveva con i genitori in un palazzo dal tetto imponente alla periferia di Roku no Miya ed era conosciuta con il nome della località. Sebbene il padre e la madre la amassero profondamente, a causa della loro mentalità antiquata non cercavano di farle incontrare qualcuno, ma piuttosto speravano che qualcuno si facesse avanti per corteggiarla. La principessa, dando ascolto alle parole dei genitori, passava le giornate nel più completo riserbo. Questo non le dava preoccupazione, ma nello stesso tempo le impediva la gioia. Tuttavia, essendo sempre tenuta in casa, accettava la sua sorte così, com'era, solo con questo pensiero, purché i miei genitori mi stiano sempre vicini. Con i rami inclinati verso un vecchio laghetto, un ciliegio fioriva a malapena di anno in anno, mentre la principessa acquistava una bellezza matura e malinconica. Ma un giorno all'improvviso il padre, che era il suo sostegno, morì a causa di eccesso di alcol. 6 mesi più tardi morì anche la madre, dopo essersi addolorata tanto per la morte di suo marito. La principessa, vissuta nella bambagia fino a quel momento, più che mettersi a piangere, si trovò davvero perduta, perché ormai non le restava nessuno altro che la balia. La balia, senza risparmiarsi, si dedicava come prima alla sua padrona. A poco sparivano dal palazzo ora un cufanetto di madreperla antico, ora un incensiere d'argento, anche i servi, uno alla volta, si congedarono. La principessa, pur cominciando a rendersi conto della difficile situazione economica, non sapeva come porvi rimedio e continuava a passare le giornate suonando il coto e recitando poesie. Un giorno d'autunno, verso il tramonto, la balia le si presentò e si mise a parlare con atteggiamento pensieroso. «Mio nipote Bonzo mi ha riferito che un signore, ex governatore di Tamba, gli ha chiesto di potersi presentare a voi. Mi ha detto che questo signore ha un aspetto piacevole e ha cuore gentile. Suo padre, anch'egli governatore di alto rango, è figlio di un nobile, perciò penso che potreste incontrarlo, piuttosto che sopportare questa vita così incerta». La principessa cominciò a piangere. Mettersi nelle mani di quel signore significava vendere il corpo per rimediare la difficile situazione economica. Davanti alla balia restò a lungo immobile, con il viso nascosto dietro l'ampia manica del kimono, mentre il vento scuoteva le foglie di una maranta. La principessa riceveva tutte le sere quel signore. Egli aveva effettivamente cuore gentile e aspetto nobile. Appariva evidente agli occhi di chiunque che era incantato dalla bellezza di lei, che a sua volta provava simpatia verso di lui e qualche volta lo considerava anche nel suo essere un uomo. Tuttavia, quando facevano l'amore sotto il lume dietro il paravento dipinto con farfalle e uccelli, non provava nessuna gioia. Al palazzo era tornata un'atmosfera gaia, i mobili e le stuoie erano stati rinnovati e il numero della servitù aumentato. La balia si dedicava più di prima alla principessa, che però guardava quel cambiamento con tristezza. Una sera di pioggia, il suo uomo, mentre beveva sakè in sua compagnia, si mise a raccontare una strana storia accaduta in Tamba. Un forestiero pernottò in una locanda dove quella sera la padrona felicemente partorì una bambina. A un certo punto vide un misterioso gigante che usciva in fretta dalla stanza della partoriente dicendo: «All'età di 8 anni per suicidio», e immediatamente scomparve. 9 anni dopo il forestiero pernottò nella stessa locanda. Per strana coincidenza, la bambina era morta all'età di 8 anni. Misteriosamente, cadendo da un albero, era finita su una falce che le aveva squarciato la gola. Quando la principessa lo ascoltò, tremò per quel terribile destino e nello stesso tempo si considerò fortunata rispetto a quella bambina. «Nessuno può cambiare il destino», pensava lei tristemente, pur conservando uno splendido sorriso. Un pino che toccava il tetto perse varie volte i rami, spezzati sotto il peso della neve. La principessa di giorno suonava il coto e giocava a dadi e di notte nel letto, insieme all'uomo, prestava attenzione al fruscio degli uccelli che scendevano sul laghetto. Le sue giornate non erano tristi, ma nemmeno tanto gioiose. provava una piccola felicità per quella serenità languida che tuttavia, inaspettatamente, si concluse presto. Una sera, all'inizio della primavera, l'uomo imbarazzato disse: «Stasera è l'ultima volta che ti vedo». Suo padre era stato trasferito nella provincia di Mutsu ed egli doveva seguirlo. Sebbene per lui fosse un vero dolore separarsi da lei, poiché l'aveva sposata di nascosto, non poteva rivelarlo ora a suo padre. Dopo averle spiegato a lungo la propria situazione, sospirò: «Ma tra 5 anni sarà terminato l'incarico. Aspettami e pensa a quel giorno meraviglioso». La principessa piangeva. Anche se non provava grande amore, separarsi dall'uomo che era il suo sostegno la faceva disperare profondamente. Egli cercò di consolarla e rincuorarla con 1000 parole, accarezzandole la schiena, mentre anche la sua voce assumeva un tono grave a causa delle lacrime. A un certo punto la balia, ignara di tutto, si presentò con alcune giovani cameriere e si mise a preparare la tavola per il sakè, annunciando che sul ciliegio in riva al laghetto erano spuntati dei boccioli. Venne per 6 volte la primavera, ma il suo uomo non tornò. Ormai tutta la servitù era andata via e dopo che un tifone aveva abbattuto l'ala orientale, la principessa viveva sola con la balia in una parte del palazzo un tempo riservata ai samurai. Era piuttosto stretta questa parte e malandata, tanto che a stento poteva ripararle dalla pioggia e dalla rugiada. La vita per le due donne era davvero tragica. I mobili si erano trasformati da tempo in riso e verdura. Di tutto il vestiario della principessa era rimasto solo l'abito che aveva indosso. Quando mancava legna da ardere, la balia andava a strappare qualche infisso al palazzo abbandonato. Mentre la sua padrona aspettava con ostinazione il suo uomo, distraendosi con il cotto e con la poesia. Una sera di quell'autunno la balia le si presentò e parlò nuovamente, pensierosa. «Il signore non tornerà più. Non potreste dimenticarlo. Il vice direttore della direzione medica del Ministero della Casa Imperiale mi chiede insistentemente di potersi presentare a voi». La principessa ascoltava e ricordava quel giorno di 6 anni prima in cui si era disperata tanto e aveva pianto a lungo, ma ora era troppo stanca per ripetere quel gesto e pensava: «Vorrei solo invecchiare e morire in pace». Quando finì di ascoltarla, fissò lo sguardo alla luna bianca e accennò 2 o 3 volte «No, no, no», muovendo il viso sciupato. «Non mi interessa più nulla. Vivere, morire, sono la stessa cosa».